Buongiorno, sono Alessandra Graziottin e questa è la seconda parte della relazione sulla sessualità dopo tumore alla mammella che ho presentato come keynote lecture al congresso mondiale di ginecologia che si è tenuto a Cape Town in Sudafrica dal 4 al 9 ottobre del 2009. In questa seconda parte vedremo l'impatto del tumore alla mammella su altre funzioni del seno, in particolare sulla funzione cosmetica ed estetica e sulla maternità. Allora, dicevamo all'inizio, nella prima lettura, come il tumore alla mammella possa colpire diverse dimensioni simboliche e funzionali e estetiche del seno e quindi anche colpire in questo modo la femminilità. Ecco che nel momento in cui andiamo a parlare specificamente dell'aspetto cosmetico, abbiamo una serie di quesiti e di possibili soluzioni. Innanzitutto, il primo quesito riguarda che tipo di intervento chirurgico sia necessario, perché a seconda del tipo di intervento chirurgico noi avremo un impatto diverso sul benessere della donna, ma anche sulla sua sessualità. E certamente il poter avere un intervento conservativo con una quadrantectomia, che di nuovo è stata proposta per prima da professor Veronesi, è certamente possibile avere una migliore percezione del proprio seno, purché l'esito chirurgico della quadrantectomia sia adeguato e non abbia dato luogo comunque a cicatrici retraente o che hanno addirittura causato un spostamento, per esempio, all'esterno del capezzolo, quindi un orientamento alterato del capezzolo, come succede purtroppo ancora spesso, soprattutto in caso di quadrantectomie che abbiano interessato il quadrante superoesterno della mammella affetta. Il secondo punto però è che quando anche si faccia una mastectomia e una ricostruzione immediata, ricostruire un bel seno dal punto di vista visivo non significa rispettare tutta la possibilità di generare sensazioni piacevoli che un seno normalmente ha. Quindi parliamo di un concetto molto importante, e cioè che la sensualità del seno dipende non solo dal suo aspetto visivo, che naturalmente piace molto agli uomini e fa molto piacere anche a una donna rivedere che il proprio seno è stato ricostruito in maniera molto soddisfacente, ma l'intimità, la sessualità, la qualità delle sensazioni dipendono anche da quanto è stata conservata l'innervazione e soprattutto quanto è stato possibile conservare una parte principe dell'erotismo della mammella, cioè l'areola e il capezzolo. Ecco che allora noi possiamo individuare una serie di possibili soluzioni. Per esempio, una volta si faceva la mastectomia e punto. Quindi le donne più anziane si trovavano spesso ad avere poi la necessità di usare dei reggiseni imbottiti perché il seno non veniva nemmeno ricostruito. Oggi, con sempre maggiore attenzione alla qualità della vita dopo tumore, l'attenzione alla qualità della ricostruzione e all'immediatezza della ricostruzione è crescente. Per cui sempre più, soprattutto negli ospedali specializzati in area oncologica, ormai vediamo operare insieme il chirurgo oncologo e il chirurgo plastico in modo tale da dare addirittura nella stessa seduta l'asportazione dei tessuti colpiti, magari anche con una mastectomia completa, e una ricostruzione immediata con protesi in modo tale che la donna esca dalla sala operatoria avendo però ancora la forma del seno mantenuta. E questo è sicuramente un vantaggio straordinario per la femminilità, ma anche per l'immagine di sé. Tuttavia, come dicevo, l'esito dal punto di vista della sensibilità dipende molto dal fatto che il capezzolo sia stato rispettato, cioè dal punto di vista oncologico sia stato possibile mantenere in sede areola e capezzolo. Questo comporta in genere un'attenzione da parte del chirurgo anche a risparmiare una parte delle fibre nervose, ed ecco che allora la donna avrà una soddisfazione in più, nel senso, anche dopo una mastectomia, di ritrovarsi fuori dalla sala operatoria con, come dicevamo, il suo seno ancora lì dal punto di vista visivo, questo senz'altro importantissimo, ma anche di sentire che al tatto ha ancora la possibilità di avere sensazioni e di avere sensazioni piacevoli. Questo dal punto di vista della sensibilità e dell'erotismo è senz'altro importantissimo per la donna, ma anche per la coppia. Ecco che allora avremo un miglioramento crescente, abbiamo avuto in questi anni, della chirurgia cosmetica ricostruttiva dopo tumore al seno, e questo naturalmente migliora l'immagine di sé, il cosiddetto body image, ma migliora anche la sessualità, perché chiaramente la donna ritrova un'immagine corporea femminile che le appartiene, che le apparteneva, e dopo lo shock della diagnosi e della paura delle conseguenze dell'intervento, ritrovarsi con un bel seno così ben ricostruito è senz'altro un elemento di tranquillità, di soddisfazione e anche un fattore, potremmo dire, di rinascita del desiderio e dell'intimità. Quindi senz'altro, quando si presenta purtroppo la necessità di un intervento anche di mastectomia, è importante parlare con il proprio chirurgo e valutare se sia possibile avere contemporaneamente il chirurgo plastico, in modo da avere una ricostruzione immediata e, se possibile, salvare anche areola e capezzolo, in modo tale da mantenere veramente quella complessità di sensazioni visive, ma anche, ripeto, cinestesiche, cioè la sensazione tattile, per esempio, che certamente è un aspetto essenziale dell'erotismo che parte dal seno. Un'altra dimensione importante che viene colpita soprattutto nelle donne giovani che abbiano un tumore alla mammella che richieda chemioterapia è la possibilità di avere bambini. Noi oggi viviamo in un'epoca, per esempio in Italia, in cui si fanno figli sempre più tardi, si fanno figli oltre i 35 anni, e quindi può capitare, come è successo a molte mie pazienti, di trovarsi ad avere una diagnosi tumore a 30, 32, a volte anche 20 anni, 35, 38, non avere ancora figli e quindi dover fare una chemioterapia, perché magari il tumore è anche aggressivo, poco differenziato, ed ecco che allora la donna si trova nel giro di un anno ad affrontare il problema di un tumore al seno, con tutto lo shock emotivo e fisico che questo comporta, e avere anche una menopausa precoce causata dalla chemioterapia, quindi noi diciamo iatrogena, che comporta quindi sterilità definitiva. Quindi contemporaneamente ad affrontare il lutto sulla salute del fatto di avere un tumore, ma anche questo lutto molto grande sulla fertilità, quando pensava ancora di poter avere tranquillamente figli a 35, 38, anche 39 anni. Ecco che allora una domanda che le donne ci pongono quando si trovano ad affrontare questa diagnosi è: potrò poi avere dei bambini? Innanzitutto, il problema è marginale? No, perché i tumori alla mammella colpiscono nel 25% dei casi le donne che sono in premenopausa, cioè ancora in età fertile, che hanno quindi meno di 50 anni. La donna che ha avuto un tumore al seno può pensare di avere un figlio? La decisione varia molto a seconda dello stadio del tumore, del tipo di terapie che sono state necessarie, della prognosi globale. Per esempio, esistono oggi delle linee guida, per esempio della Società di Ginecologia canadese, che, rivedendo tutta la letteratura scientifica pubblicata finora, hanno concluso dicendo che, siccome il rischio di recidiva è massimo nei primi 2-3 anni dopo tumore alla mammella, è bene posticipare questa decisione di avere un figlio a 3 anni dopo la diagnosi e il primo trattamento, purché lo stadio sia lo stadio 1, cioè un tumore inferiore ai 2 cm, limitato e che non ha dato l'invasione dei linfonodi omolaterali. Se invece il tumore al momento dell'intervento era più grande, quindi parliamo superiore ai 2 cm, quindi uno stadio 2 e o con invasione linfonodale, i medici raccomandano di aspettare almeno 5 anni dall'intervento per tumore al seno. Tuttavia, noi possiamo avere una situazione in cui la donna è operata, sta bene e ci chiede, ha fatto una chemioterapia, fortunatamente il ciclo è ripreso, e ci chiede: ci sono rischi che il mio tumore possa riprendere perché adesso cerco una gravidanza? Allora, tutti gli studi pubblicati, tranne uno, ci dicono che la prognosi non peggiora. Quindi, dopo i 3 o i 5 anni, a seconda che la donna abbia avuto un tumore al primo o al secondo stadio, oppure con l'invasione linfonodale, in questo caso aspettiamo sempre i 5 anni, può considerare una gravidanza senza incremento del rischio di recidiva. Un'altra domanda che le donne ci fanno è: ma io ho fatto una chemioterapia, questa chemioterapia può avere delle conseguenze negative sul mio bambino in termini di rischio di malformazioni o altro? Anche su questo possiamo tranquillizzare. La cosa fondamentale è non concepire durante la chemioterapia, perché questo invece comporterebbe dei rischi molto alti, adottando un metodo contraccettivo di barriera, ossia profilattico. Quando invece la donna concepisce dopo, ampiamente dopo il completamento della chemioterapia, i dati scientifici ci dicono che non c'è un aumento di rischio di malformazioni rispetto al rischio basale. Che cosa vuol dire? Noi dobbiamo ricordare che il 3-5% delle donne, a seconda dell'area in cui vivono, possono avere bambini con piccole o grandi malformazioni senza aver mai fatto una cura di chemioterapia o di altro nella loro vita. Ossia, esiste un rischio basale che è in parte genetico e in parte ambientale. Bene, l'aver fatto in passato una chemioterapia non aumenta questo rischio basale in base a tutte le evidenze che noi abbiamo. Quindi la buona notizia è che qualora la donna abbia superato i 3 o i 5 anni, abbia ancora il ciclo, può avere un bambino senza avere rischi né di recidiva per sé indotta dalla gravidanza, questo è escluso dagli studi che abbiamo in mano e sono molti, né correre dei rischi in più nei confronti della salute del bambino. Quindi queste sono buone notizie. L'ultima domanda che la donna ci fa è per l'allattamento. Possiamo dire che può allattare tranquillamente dal lato non operato, mentre in genere il fatto che abbia fatto intervento chirurgico e soprattutto una radioterapia ridurrà la produzione di latte dal lato colpito. Tuttavia, il poter allattare almeno un po' nel lato controlaterale, eventualmente dando poi un'aggiunta, è senz'altro un altro elemento di grande conforto per le donne che desiderano avere una gravidanza e riescono ad averla dopo aver attraversato il tunnel pesantissimo di un tumore al seno e delle cure che ha richiesto. Una domanda importante che le donne ci pongono quando non devono affrontare una chemioterapia per tumore alla mammella in età fertile è: in che modo posso proteggere la mia fertilità? Una volta si diceva, di fatto proteggere la fertilità è difficile se non impossibile. Oggi una serie di studi, in particolare portati avanti dal professor Octay e pubblicati su Human Reproduction, che è una rivista scientifica molto autorevole, ci dicono che effettivamente è possibile proteggere la fertilità se in caso di chemioterapia per tumore alla mammella viene fatto un trattamento con analoghi del GNRH. Che cosa vuol dire? Se noi tramite delle iniezioni mensili o trimestrali mettiamo completamente a riposo l'ovaio grazie al blocco praticamente di quella centralina nell'ipotalamo, blocco reversibile naturalmente, che di solito comanda l'ipofisi, che è la ghiandola posta nel cervello che poi produce due ormoni, l'FSH e l'LH, che vanno a stimolare l'ovaio. Con questi analoghi del GNRH noi silenziamo il sistema in maniera assolutamente innocua, reversibile, ed ecco che allora andiamo a bloccare tutta la produzione ormonale, ma soprattutto a mettere l'ovaio più al riparo del danno della chemioterapia. Ovviamente il trattamento con gli analoghi ha senso ed è utile solamente nelle donne che abbiano tumori ormonodipendenti, quindi recettori positive, mentre non funziona e non ha quindi senso nelle donne che abbiano tumori ormononegativi. Che cosa ha visto questo professor Octay? Ha visto che se noi trattiamo le donne con gli analoghi del GNRH, le mestruazioni ricompariranno nel 76,9% delle donne trattate entro 3 anni contro il 22% delle pazienti che erano state trattate con la chemioterapia ma senza il trattamento protettivo con gli analoghi. E allora giustamente le donne dicono: ma allora lo dobbiamo chiedere, lo dobbiamo fare sempre, è sicuro questo trattamento che funzioni, che sia protettivo? Proprio un editoriale appena pubblicato su Fertility e Sterility ti dice che i dati sono incoraggianti ma sono ancora preliminari. In altre parole, come spesso doverosamente si fa in ambito scientifico, noi dobbiamo avere più studi che confermino che un primo risultato positivo, in questo caso rassicurante come questo, possa essere confermato e quindi quindi possa diventare una regola nel trattamento protettivo nei confronti delle donne che, giovani, si trovano ad avere un tumore ormonodipendente, quindi con recettori estrogenici positivi in età fertile, e che nello stesso tempo debbiano fare una chemioterapia adiuvante, cioè per ottimizzare le probabilità di guarigione, quindi di cura. Questa è quindi la seconda parte della relazione presentata a Cape Town. Nella terza vedremo invece l'impatto della chemioterapia sul ciclo e quindi le conseguenze in termini di menopausa precoce, e in che modo poterle limitare, con che tipo di farmaci, e poi naturalmente l'impatto anche sulla relazione di coppia. Grazie per l'attenzione.